Caffè non letterario è una serie di podcast girata durante il periodo di quarantena per il coronavirus. Intervisto scrittori, modelle, fotografi, attrici, politici, esperti di marketing, appassionati di sport, ma soprattutto persone. Persone con le loro storie che raccontano le loro storie. Ogni tanto ci troverete emozionati, impacciati, confusi, ma veri. Siamo fatti tutti di narrazioni e del modo in cui decidiamo di raccontarle. Io sono Gabriele Agostinelli, questo è Caffè non letterario e vi auguro buon ascolto. I libri di cui parleremo durante questa puntata li troverete nel box informazioni della puntata stessa.
Ciao Simone!
Eccoti, sì, ti ho sentito, stavate parlando male di me, sono arrivato, vi ho scoperto.
Non mi sarei mai permesso. Ti devo chiedere scusa perché stamattina mi sono svegliato con il naso super rosso, quindi sembro mezzo ubriacone, però in realtà ho soltanto una piccola allergia, credo.
Spero di essere ubriaco, in realtà, è una cosa...
Spero non mi giudicare per questo.
Non si può definire stupido un uomo per la sua predilezione ai distillati. L'ho sentita ieri guardando Ozark, quindi ti porto questa citazione.
Cos'è Ozark? È una serie TV?
È una serie TV che ho iniziato ieri e parla di questo, che praticamente ruba dei soldi, li nasconde, ci mette dentro la famiglia, cose... Ci ho visto due puntate, quindi...
Devo ammettere che non sono molto ferrato con le serie TV, perché non riesco proprio a guardarle, ho un problema io con le serie TV. Nel senso che mi dà fastidio il fatto che una serie TV debba tenerti lì, no? Cioè, ti costringe quasi a continuarla. Per cui io amo il cinema, davvero lo amo, ma amo il cinema, come dire, filmografico, cioè proprio i film. Le serie TV faccio proprio fatica. Comunque, stai bene?
Sì. Sto bene, nel senso, non ho dormito, quindi sono in after da tipo 20.000 ore. Sono andato a letto a mezzanotte, mi sono addormentato alle 7 del mattino, alle 9 mi sono risvegliato, ho detto, rendiamo questa giornata produttiva.
Sai che ti capisco perfettamente perché ho lo stesso problema, faccio molta fatica a prendere sonno in realtà. E poi volevo farti sapere che... tu probabilmente non lo sai, ma a me hanno scritto molte persone dicendo... Wow, ma c'è Simone Tarca in live con te. Cioè, lo sai quanto è bravo Simone Tarca? Dicendomi così. Tu hai la consapevolezza di avere questo, come dire, questa presa nelle persone? Di essere influente?
Allora, se ti dicessi totalmente no, sarei un finto modesto. Nel senso che so che alcune persone sono prese così bene. Non me ne capacito, cioè sono sincero. Non me ne capacito, ma perché ho sempre fatto tutto con molta, cioè, tranquillità, molta, non ti dico superficialità, però sono sempre stato molto me stesso, nel senso, vivo la mia vita e la condivido. Quindi non è che ho mai ambito a un pubblico, mi sono mai, non sono mai riuscito a realizzare che effettivamente i numeri siano effettivamente persone. Cioè, è difficile fare quello, nel senso, tu ti concentri magari spesso troppo sui numeri, non ti accorgi né di quanto diventino grandi, perché alla fine anche, boh, 1.000 persone sembrano poche, ma guardati davanti, 1.000 persone sono tantissime. E poi effettivamente è difficile a volte capire che tu effettivamente ci entri nella vita di quelle persone. Cioè, sembra... è un discorso strano in realtà, però... quando ad esempio alcune persone mi mandano, ma anche una storia in cui sono nel letto con la televisione davanti e sulla televisione c'è un mio video, no? Cioè, a me fa stranissimo. Eppure è normale, cioè io faccio il video, lo metto su YouTube, è normale che la gente lo guardi e so quante persone li guardano, perché nel senso si vede dai numeri, insomma. Però fa sempre strano, una volta ad esempio andai a una conferenza, cosa assurda, vado a una conferenza a lavorare, dovevo fare dei video alla conferenza stessa, quindi c'era questo sul palco, tutto il pubblico, e in mezzo al pubblico c'era uno che stava guardando con le cuffiette un mio video, cioè è stato assurdo.
Dai, che bello. Io non ho mai avuto in realtà questa influenza sulle persone, però un pochino, sai, condividendo comunque contenuti, condividendo post, ti rendi conto che due o tre persone magari ti rispondono, ad esempio il video che ho postato oggi, in realtà molte persone hanno risposto a quel video, sulla revenge porn, tematica di cui parleremo dopo, e in effetti ti rendi conto che non hai perso tempo, intanto perché anche se il tuo messaggio l'hai trasmesso soltanto a tre persone, quindi non è la quantità, è la qualità delle persone, cioè sono persone, sono esseri umani, recepiscono quello che tu stai dicendo, e quindi ti rendi conto di avere un'influenza. Detto ciò, è un po', come dire, il fatto è che tu hai detto prima, di solito da creator ti concentri molto sui numeri, cioè il fatto che magari 10.000 persone vedono il tuo video, wow, sono 10.000 persone che hanno visto un video. Molto spesso i creator difficilmente si rendono conto che sono persone vere e proprie. Ora, è vero anche che dall'altra parte dello schermo, quindi la persona che ha registrato il video, è una persona. Quindi Simone Tarca è una persona, con delle emozioni, con dei sentimenti, con delle paure, immagino. Questa cosa tu non l'hai mai nascosta, e quindi io in effetti ti sono molto grato per questo, perché quando c'è qualcosa che non va, tu dici tranquillamente nelle tue storie che c'è qualcosa che non va, ne parli anche nei video. Ma c'è qualche cosa che, di cui non ti senti mai di parlare?
Ma allora, ho fatto degli errori in realtà a riguardo, nel senso che, ti dico, io sono da sempre sono stato molto legato al, ok, il mio canale, per dire, no, si chiama Simone Tarca, lì ci metto me stesso, cioè che vada bene o che vada male, diciamo, io te ne parlo, cioè ti parlo dei momenti difficili, ti parlo di, appunto, come dicevi, quando qualcosa non va, ne parlo senza problemi. Il punto è che a volte uno esagera, cioè nel senso bisogna sempre cercare di mantenere la vita privata separata da quello che sono i social per due motivi sostanzialmente. Il primo motivo è che tu comunque hai una responsabilità, cioè come appunto tu dicevi, è importante la qualità delle persone che ti ascoltano, più diventano grandi questi numeri, più sono le persone che ti ascoltano, più queste persone, cioè più è probabile che qualcuno sia condizionato dal tuo pensiero, dal tuo modo di vedere le cose. E finché tu sei un creator che dice cose giuste, diciamo, cioè finché parli di cose positive, se vuoi, allora tanto tanto. Però quando ci metti la vita privata e magari ci metti dei tuoi problemi e magari ci metti delle tue cose, a volte la gente ci va troppo oltre, cioè per dire, ti faccio un esempio veramente stupido, però che mi ha fatto capire molte cose. Io sono stato 3 anni con una ragazza, non avevo affatto problemi a condividere la cosa sui social, cioè facevo una storia con lei, ho fatto dei video con lei, perché? Perché condivido la mia vita, se nella mia vita c'è anche questa ragazza, perché non farla entrare, diciamo, in contatto anche con chi mi segue, bla bla bla. Quando ci siamo lasciati, sono ritrovato tipo gente che non conoscevo minimamente, che però conosceva me perché mi seguivano sui social, che magari mi scriveva: ma ho visto che vi siete lasciati, oppure ha commentato le sue foto dicendole: ma Simo, ma non state più insieme o cose. Cioè, fondamentalmente, no? Tutta questa gente che ti entra nella vita privata senza un motivo, senza poi. E quindi lì mi sono detto: ok, forse c'è da prendere sempre un po' le distanze, cioè ok, essere te se stessi, cioè uno lì è una scelta che fa, se scegli di essere te stesso o se scegli di essere un personaggio. Io ho scelto di essere me stesso perché boh, non avevo un personaggio da scegliere probabilmente in quel momento. Però ecco, condividere tutto secondo me non va bene perché ti priva della tua privacy ed è un po'. È un po' brutto. E poi c'è tanto appunto il discorso che appunto tu giustamente prima facevi, come il mio pubblico sono persone, anche io creator sono una persona e spesso il pubblico non lo capisce, cioè spesso e volentieri, ora nel mio caso non capita spesso in realtà, però lo vedo capitare in generale. Tu magari non pubblichi video e sembri quello che non vuole fare niente, oppure crei un contenuto di un quarto d'ora e la gente si focalizza su quella parola, su quella cosa. Cioè, tipo, io l'altra volta ho fatto un video sulla mia 6D che si è rotta, è morta, e ho scritto se n'è andata. Cavoli da gente subito, stai facendo clickbait perché c'è il coronavirus, e ora noi pensiamo che se ne sia andata una persona a piccare, in realtà no, cioè io proprio non ci ho pensato, no? E tutte queste cose, cioè, e quindi no, io dico lì, guarda, io non sono un robot, cioè non è che tutto quello che faccio lo faccio secondo un algoritmo che mi dica fai così, che farai più numeri, che andrà meglio. Cioè, sono una persona, come tutte le persone sbaglio. Il problema qual è? Che io sbaglio, mi vedono 30.000 persone, tu sbagli, magari non ti vede nessuno. Però capisci che come sbaglio io creator, puoi sbagliare te, pubblico, persona X, e e che l'errore, cioè, alla fine sono uno di 20 anni che fa semplicemente, anziché vivere una vita normale, la vive con una videocamera puntata, cioè.
Sì, io ricordo perfettamente la prima volta che ho pensato che tu ci stessi mettendo veramente del tuo, era quando ho sentito un tuo podcast, probabilmente l'avevi già fatto da qualche tempo, in cui parlavi della tua situazione adolescenziale. Cioè avevi detto più o meno che ti eri avvicinato alla fotografia e in realtà al mondo da creator, un po' per sfuggire a quella che era la tua vita reale, tra virgolette. Il fatto che magari a scuola eri stato bullizzato. Dimmi se possiamo parlare di queste cose o
Sì,
se ti dà
non c'è
fastidio.
problema.
Ok, questa cosa l'ho apprezzata tantissimo perché mi sembrava proprio di avere a che fare con un essere umano, prima di tutto. E credo che questa sia una delle componenti che distingue te e anche altri creators rispetto ad altri, no, anche con magari più grandi, con più esperienza, però non ci mettono quel bagaglio culturale di vita vissuta. In che modo credi che questo ti abbia cambiato?
Ma io penso che questa cosa mi abbia sostanzialmente dato tempo. Guarda, ne parlavo proprio. Sono riuscito forse a parlarne nella maniera più chiara con una ragazza con cui mi sto sentendo di recente e con cui stiamo conoscendo, appunto, e ci stiamo raccontando un po' di robe. E fondamentalmente il punto qual è? Che quando tu non sai chi sei e non ti piace come vieni visto, ad esempio, ti prendo appunto il me di quel tempo, no? Io avevo un'immagine di me che in realtà. Non ero io, ero come le altre persone mi descrivevano. E un conto è se ti descrivono come il figo, il belloccio, quello, no? Un conto è se ti descrivono come uno schifo. E quindi te automaticamente ti convinci di essere quello schifo. Cosa puoi fare per risolvere la cosa? Cioè, non è, è facile dire, vabbè, ignora, rifregatene, sì, non ce la fai. YouTube, in quel caso, ad esempio, cioè la creazione di contenuti in generale, dalla fotografia YouTube e tutto, mi ha permesso di creare un mio mondo separato dove nessuno mi conoscesse, quindi nessuno mi giudicasse, quindi un luogo dove temporeggiare, perché tu fondamentalmente è come crearsi una nuova identità, cioè YouTube passi da, ad esempio, passi da essere conosciuto da persone che ti conoscono già a farti conoscere da persone che non ti hanno mai visto. Quindi se io su YouTube nel primo video dico a tutti, ragazzi, ho 30 anni. Secondo la gente ho 30 anni, nessuno mi conosce veramente. Se dico abito a Roma, nessuno sa dove abito. Io, quindi mi creo la mia identità. Quell'identità, alcuni lo fanno per fare numeri, si creano un personaggio e tutto. Io nel mio caso ho raccontato me stesso e tutto, però ho creato un mio universo parallelo, diciamo, fatto di nuove persone che non avevano motivo di seguirmi per insultarmi poi o altro, cioè fondamentalmente, ma per condividere contenuti, fotografie, quello che era. E quella cosa mi ha permesso di temporeggiare. In quel tempo, pian pianino, ho riscoperto me stesso, guardando film, leggendo libri, ascoltando musica e tutto, pian pianino ho trovato ciò che mi piaceva. Ho trovato me stesso e ho iniziato a condividerlo sempre di più. Poi questa cosa, per fortuna nel mio caso, è andata bene, perché fondamentalmente da quella che era una passione nata come ok, mi faccio i video in cameretta, effettivamente ora è un lavoro e mi permette di, in parte, ovviamente non nel complesso, però in parte mi permette di viverci. E tutta questa è stata un po' una rivalsa per tutte quelle persone che mi dicevano fondamentalmente non vali un cazzo, e ora, grazie a quella bolla che mi sono creato, ci ho creato qualcosa che non ti dico mi fa valere più di loro, perché poi non me ne frega niente a me di valere più degli altri, me ne frega di valere più di quanto valevo ieri. Però mi ha permesso di temporeggiare, appunto, di scoprire me stesso, di crearmi contatti con persone che non avessero interesse fondamentalmente nel giudicarmi o altro, perché poi i legami che crei su internet generalmente sono legami positivi, cioè perché è facile ignorare una persona, cioè se tu domani inizi a scrivermi oh, sei uno scemo, ti odio, cioè io ti blocco, sparisci,
Chiaro.
mentre nella vita reale se devo andare a scuola con te e tu ogni giorno mi dici sei uno scemo, allora non, o ti uccido o cambio scuola. Capito?
Chiaro.
Quindi su internet fondamentalmente hai la fortuna di poter filtrare molto le persone, cioè limitarti a parlare, vivere con quelle persone che ti vanno a genio. Se poi in più ci metti che stai facendo qualcosa, stai facendo un percorso, crei i tuoi contenuti, crei la tua roba, ti crei un'identità, la gente avrà di te l'identità che tu gli hai dato. E lì sta a te decidere se dare un'identità veritiera o meno. Ci sono molte persone che creano un castello di carta fondamentalmente basato su falsità, su cose, perché si creano dei personaggi, e va bene anche quello, ci mancherebbe, perché io penso che se una persona arriva a costruirsi così è perché ha bisogno di fare quello, quindi va bene così. Cioè, ognuno fa delle scelte per un motivo, e se il tuo motivo è che, ad esempio, non ti va bene chi sei e quindi ti crei una tua personalità diversa dal reale per i social, va benissimo, cioè va totalmente bene. E però dico sempre, cioè, quando guardi un personaggio, appunto, un personaggio pubblico, non un personaggio pubblico inteso, una persona famosa, quando guardi qualcuno, che sia qualsiasi persona che crei anche un contenuto banale come può essere una storia, tu vedi quello che la persona ti vuol far vedere, vedi quello che la persona ha intenzione di dimostrarti, e magari non è la verità, magari non è quella persona, o magari ha un disagio interno che la porta a comunicarti in quel modo, e ti fa rileggere un po' tutto il mondo, ti fa rileggere in realtà.
Ti do un mio feedback su ciò che penso di te, da questo punto di vista. Io penso, lo dico da studente di comunicazione, quindi nel senso che ho un bagaglio culturale che me lo fa permettere di dirlo, che tu sia molto bravo a comunicare. E
Grazie.
davvero, cioè, ma non voglio sembrare uno che ti lecca il cosiddetto, però davvero sei molto bravo a comunicare, riesci a creare dei mondi attorno alla tua persona che non sono da tutti, ma anche il fatto che tu sia finito a fabbrica. Probabilmente ci sei finito tu e non altri perché sei comunque bravo a comunicare, magari anche a crearti contatti, a creare amicizie. Mi chiedo però se questo possa in un certo senso prevalere sulla tua qualità di fotografo.
Allora, io penso di sì, in realtà. Cioè, porterebbe più acqua al mio mulino se vuoi dirti, eh no, ma perché le foto qua? In realtà no. Cioè, ti dico, io ho una passione estrema per comunicare. Cioè, io veramente, fosse per me, starei su un palco ogni giorno a parlare di qualsiasi cosa, ma proprio perché mi piace. Cioè, mi piace parlare con le persone, e lo faccio di continuo, che sia appunto dal palco al bar. Ora ti ho messo il palco perché è tipo fabbrica, appunto. Io ti dico, in quel caso, ovviamente c'è un po' di fattore fortuna, ci mancherebbe, però non penso che quelle occasioni, cioè fabbrica, come IED, come altre conferenze a cui ho partecipato, siano state dovute alla mia fotografia. La mia fotografia, se vuoi, in quel caso, è stata un po' una parte del biglietto da visita che è necessario, cioè che ti fanno dire, ok, io contatto questo come fotografo perché mi piace come parla e perché so che può tenere una conferenza. Poi è ovvio che debba avere una fotografia valida. Al contrario, secondo me, non sarebbe successo. Cioè, se io avessi avuto una fotografia più valida, ma poca dialettica, o magari poco interesse nel parlare, o non mi fossi raccontato, perché fondamentalmente il mio curriculum da public speaker, diciamo, cioè da persona che pa può parlare a una conferenza, è derivante da podcast, YouTube, cose varie. Cioè, uno che tiene una conferenza vede magari me su YouTube e dice, cavoli, questo sa parlare, secondo me lo voglio alla mia conferenza. Ecco, se non ci fosse stato quello, probabilmente, anche se le mie foto avrebbero potuto dire di più, cioè magari avessi anche avuto una fotografia 100 volte migliore, non avrei avuto quelle opportunità. Ma per il semplice fatto che alla fine, un fotografo, per come la vedo io, per come la vedo io, soprattutto nel 2020, a volte, cioè, puoi essere più utile alla fotografia senza fare foto, ma parlandone, che facendo solo le foto. Cioè, se tu trovi un fotografo che è magari bravissimo a fare le foto, però non ti sa dare nulla, cioè, lo metti a una mostra, fine, lo guardi, ok, però magari non ha nulla da raccontare. Io, evidentemente, in quel caso avevo qualcosa da raccontare. Chi mi ha invitato ha apprezzato, ci ha creduto sostanzialmente. E non me lo sarei mai aspettato. Cioè, io, guarda, ti giuro, prima di parlare a Fabrica, ad esempio, avevo un'ansia tremenda. Ho detto, ora vado su, faccio una figuraccia, ma perché mi sono ritrovato innanzitutto un pubblico molto più grande di quello che mi aspettassi, proprio a livello di età. Cioè, io ero convinto che mi sarei trovato davanti a un pubblico di un target simile a quello che ho, ad esempio, su YouTube, che è un 18, 24, 24, 30, cioè, quindi fai 18-30, e mi sono ritrovato davanti un sacco di persone di 50, 60, 70 anni, e non è facile comunicare a entrambe le fazioni, diciamo,
Certo.
contemporaneamente, cioè le cose che dici a uno di 70 anni non sono le stesse che puoi dire a uno di 18 anni, però poi al
Poi credo che sia anche una sorta
contempo.
di timore riverenziale, perché fondamentalmente noi abbiamo 25-24 anni. Parlare con uno di 70 anni, sai che ha un bagaglio esperienziale molto più grande del tuo,
Hai
anche se poi
capito?
oggettivamente puoi essere più bravo a livello tecnico, è comunque un altro contesto.
Esatto,
Capisco
esatto.
perfettamente.
Cioè, capito? Cioè, magari fra di noi, no? Confrontandoci, quando hai, boh, 25 anni, può esserci quello che a parità di età ha vissuto più esperienze, però è impossibile che io a 25 anni abbia vissuto più esperienze di uno di 70, anche perché non è che ho avuto questa vita così assurda. Cioè, un conto è che fossi andato in guerra a 13 anni a farmi le foto in guerra, tanto tanto, dice 12 anni che sono in guerra, vabbè, magari. E infatti io sono arrivato, guarda, in quella conferenza lì mi sono messo a parlare, mi sono seduto, ha parlato Stefano Levi, l'intermediario, diciamo, il sociologo che ci dava la parola sostanzialmente, e io ero in ansia assurda, ho detto, ma sai cosa? Butto via tutta la scaletta mentale che mi sono fatto e inizio a parlare. Infatti ho improvvisato totalmente, perché mi è venuto un po' il lampo di genio. Ho detto, ok, ma tanto devo parlare di fotografia, e la fotografia è un'arte, l'arte non ha età. Cioè, se io ti parlo di Canova, che tu abbia 18 anni o 70 anni, mi ascolti allo stesso modo. Quindi ti parlo di fotografia e fingo, diciamo, cioè racconto me stesso come artista, non come persona di 20 anni. Quindi il me artista è un estemporaneo, non ha età,
Non ha età.
ti racconto quello che faccio. Tanto alla fine, se divento famoso, ti sembrerà una figata quello che ho fatto. Perché noi facciamo così, no? Noi siamo abituati a prendere le storie dei grandi personaggi famosi e dire, ah, cavoli, Steve Jobs è partito da un garage e ha creato la Apple. Ok, però il tossico fuori di casa che vive nel garage, diciamo, è un tossico che vive nel garage. Steve Jobs, partendo dallo stesso garage, ha creato l'Apple, quindi quando una cosa va bene, poi te la racconti come se fosse. E io ho fatto lo stesso ragionamento, ho detto, racconto le cose per come le faccio, pari pari. Se poi la gente, chi apprezza, apprezzerà, chi non apprezza, non apprezzerà, e me ne farò una ragione. C'è sicuramente qualcuno che non ha apprezzato, però tanto poi c'è una cosa bella, è che le persone, cioè, quando crei contenuti, quando ti butti su internet, ricevi tantissime critiche, ma anche senza motivo. Cioè, ma proprio critiche stupide. Cioè, ma veramente, roba che te fai un video di 40 minuti e arriva quello che ti scrive, no, dovresti smettere, c'è gente migliore, perché? Perché non hai fatto un taglio di una parte di una parola. E quindi dici, vabbè, non sono io quello con problemi, sei te che di 40, cioè beato te che di 40 minuti hai visto questo, meno male. Quindi ricevi così tante critiche che poi ti ritrovi magari a parlarne nella vita vera, e nella vita vera nessuno ha le palle di farti una critica, cioè una critica immotivata. Ricevi magari delle critiche costruttive, ma uno che mentre stai parlando ti dice, ah, sei uno scemo, non lo trovi. Quindi in realtà poi è molto facile, cioè io a volte mi chiedono magari, ma come fai a combattere l'ansia se devi parlare davanti a delle persone? Nessuno ti dirà niente, cioè nessuno, a meno che tu non stia dicendo delle baggianate. Se tu stai raccontando te stesso, è praticamente impossibile che qualcuno si alzi dal pubblico e ti dica, ah, sei uno scemo. Cioè, no, tanto stai parlando di, cioè, se si alza qualcuno lo fa per farti un complimento. Infatti così, e poi vale più quella persona, cosa che ci dimentichiamo spesso proprio perché sui social non vediamo che dietro ci sono delle persone. Vale di molto di più il complimento della critica, e purtroppo vediamo solo le critiche. Cioè, se di un video io ricevo 10 persone che mi dicono bravissimo e uno che mi dice scemo, io guardo quello che mi ha detto scemo. Mentre dal vivo, no? Se io ho 10 ragazze e mi dicono sei bellissimo e una mi dice non mi piaci, io vado dalle 10 che mi hanno detto sei bellissimo.
Chiaro, hai fatto un esempio
Capito?
bellissimo. Capito, no? Grazie. Grazie anche perché ci hai raccontato questa cosa di fabbrica che non era scontata che tu raccontassi. Vorrei ringraziare anche le persone che ci stanno ascoltando e quelle che salutano nei commenti ogni tanto. Se avete domande, fatele pure, tanto
Hai
Simone è qui
voglia.
per rispondere, anch'io se riesco dico la mia. So che tu oggi hai portato una citazione perché il format, prevede appunto che si parli anche di libri, autori, scrittori, quindi questo è un po' il motivo del dialogo.
Allora, la città, no, il libro ce l'ho di là, però se no prendere il libro proprio con la pagina che me la sono andata a sottolineare e poi ho lasciato di là. Comunque, la citazione viene da Sulla strada di Kerouac, uno dei miei libri preferiti, e ce l'ho scritta qua per non sbagliare, perché le citazioni non vanno mai sbagliate, perché io odio quando faccio una citazione e sbaglio una parola, che è nulla dietro di me, tutto avanti, è sempre così sulla strada. Ora, la citazione viene appunto da Sulla strada di Kerouac, che è un libro fondamentalmente che racconta di un viaggio. E la citazione in realtà è collegata al viaggio stesso in sé per sé. Però quando ho letto questa frase nel libro, sono rimasto molto colpito perché l'ho rapportata molto a ciò che facciamo noi. Artisti, tra virgolette, in generale, cioè chi fa fotografia, che sia per hobby o per passione, per lavoro, qualsiasi cosa, che tu faccia arte in generale, musica, pittura, disegni, cose, tu cosa fai? Nessuno guarda mai indietro quando serve e tutti guardiamo indietro quando non serve, cioè uno dovrebbe dire guardo solo in avanti. Perché, ok, posso fare un passo indietro, però devo sempre guardare avanti perché voglio sempre andare più lontano con quello che faccio. Quindi devo essere disposto a fare anche un passo indietro, magari se mi sono accorto che sto prendendo una strada sbagliata, perché devo sempre avere la possibilità di fermarmi, pensarci, dire ok, cambio direzione. E al contempo, però, noi non lo facciamo mai. Magari prendiamo una strada e continuiamo sulla strada sbagliata pur di non fermarci, e al contempo non ci guardiamo mai indietro dicendo: Ok, però prima ero là, ora sono qua, cioè guarda cosa ho fatto. E non lo riconosciamo mai a noi stessi, che è una cosa molto importante. Mi capita spesso di non soffermarmi a guardare, ad esempio, la mia fotografia di ieri e la mia fotografia di oggi. Cioè, magari sono in un momento in cui le mie fotografie non mi soddisfano, che può succedere, magari non scatti come ora, no? Ora siamo in quarantena, è tutto fermo. Però ora, tra virgolette, siamo anche giustificati da non fare niente. Però magari arriva il periodo in cui non tiro fuori niente di nuovo, non tiro fuori niente di buono, ed è proprio in quei momenti che uno deve mettersi lì e riavere davanti agli occhi tutto ciò che ha fatto e dire, cavoli, sono migliorato, cioè il percorso che ho fatto è valido. Io dal punto A al punto B ci sono arrivato e se continuo così arrivo al punto C. E poi appunto ci deve essere sempre quel non guardarsi alle spalle quando c'è da fare un attimo un passo indietro, cioè farlo e basta, senza pensarci troppo. Se io faccio un errore, se io voglio fare un cambio di direzione, nulla mi vieta, nessuno mi vieta di fare un passo indietro e prendere un'altra strada. È quello, ad esempio, che voglio fare ora io su YouTube. A me su YouTube io ho questa fissazione mentale, ma proprio nella vita, di cambiare di continuo appena una cosa non mi va a genio. Cioè, se io posso fare una cosa al 100%, allora la faccio. Ma non tanto a livello di bravura, qualità o cose, ma se una cosa mi soddisfa al 100%, io la faccio. Appena mi stanca un minimo, io devo cambiare. È anche un mio limite, è anche un mio difetto. Però per dire, avevo in testa questa cosa di cambiare impronta su YouTube. Voglio proprio cambiare impronta, cioè raccontarmi in maniera diversa, ancora più profonda, raccontare ancora la fotografia in maniera più filosofica, tra virgolette, dare un look complessivo totalmente nuovo, molto più elegante, molto più tranquillo. Ero lì a dire no, non posso perché qua, non posso perché là, non posso perché ora va bene, tutto bello, perché rovinare tutto, bla bla bla. Invece no, faccio un passo indietro e andrò avanti. Magari non andrò avanti per sempre, magari questa cosa mi dura 6 mesi, però intanto questi 6 mesi me li sono fatti carico, cioè mi sono fatti contento di quello che sto facendo. E magari fra 6 mesi, dirò, ma sai cosa? Voglio essere ipertamarro, cioè vestirmi con i vestiti fosforescenti, mettere le musiche super tamarre e devo poterlo fare, devo poter arrivare a un certo punto, guardarmi indietro, dire ok, ho fatto un percorso, ora passo indietro e si va avanti così. Perché? Perché come una persona qualsiasi è libera di decidere di cambiarsi d'abito, devo essere capace anch'io, devo essere libero anch'io. è il mio progetto, è il mio canale. Se poi non va, allora prenderò delle, insomma, farò delle valutazioni. Se vedo
quindi
che
la creazione come mutazione di sé, no? Immagino sia proprio questo, cioè, dato che noi non saremo mai quello che siamo stati ieri, ed è un principio del buddismo, ma qualunque filosofia potrebbe dire questa cosa, con noi devono cambiare anche i contenuti che noi produciamo. Quindi questo è vero. Secondo me, sto leggendo un commento che è: secondo voi è valido iniziare ora su YouTube e creare video sulla fotografia o è già pieno di video simili? Allora, mi permetto di rispondere per primo perché so che tu hai un bagaglio culturale più ampio e poi rispondere meglio. Secondo me, in realtà, uno può iniziare quando vuole, perché comunque sia nella storia dell'umanità tutte le cose sono già state dette, a parte questa del coronavirus che è una novità assoluta. Prima del coronavirus non c'erano poi delle vere e proprie novità. Quindi la novità la fa il modo in cui tu comunichi le cose. Chiaro che, Elisa, se tu devi impostare il tuo canale come altri 300 canali, quindi utilizzando le loro tematiche, utilizzando i loro video, copiandoli, quello non sarà mai utile, perché vedere te, se abbiamo già Simone che ci parla di quella modalità, in quella cosa lì. E quindi, Elisa, se hai il tuo modo, la tua voce, il tuo modo di esprimerti, per l'appunto, credo che tu possa iniziare anche oggi pomeriggio.
Sono totalmente d'accordo. Hai detto esattamente quello che vorrei, che avrei detto io, perché il punto è che c'è già chi ha fatto tutto, c'è già chi l'ha fatto meglio di noi, però l'unico modo per provarci è provarci, l'unico modo per farlo è mettersi lì e provarci. E il punto è questo, cioè se ti fa, cioè la carbonara si fa in un unico modo, no? La ricetta è quella. Se io e te apriamo un canale su come fare la carbonara, un video, facciamo un video su come fare la carbonara, la ricetta è la stessa, però il metodo di farla è diverso, perché tu magari la fai vestito da cuoco, tutto a puntino, io la faccio nudo, e Elisa, appunto, sì, Elisa guarderà il contenuto mio o tuo, perché magari a lei guarda il tuo perché gli piace chi la fa in maniera elegante, e un'altra ragazza guarda il mio perché dice, ah, cioè, i tatuaggi mi piacciono. Però la carbonara è quella, l'abbiamo fatta seguendo la ricetta e magari è buona uguale e non puoi neanche assaggiarla da un video, figurati. Quindi chi lo sa. Però il punto è che tanto chiunque farà le cose in maniera diversa. All'inizio ovviamente siamo tendenti a fare ciò che è già stato fatto, ma perché è normale ed è anche giusto così. Però poi uno trova la sua strada e magari la propria strada è un qualcosa che neanche ti aspettavi. Cioè io parlo sempre, appunto, parlando proprio di me, io quando ho iniziato su YouTube dicevo, vabbè, il mio sogno è faccio corso di fotografia e cose varie, poi divento, c'ho dei numeri, le aziende mi mandano i prodotti, parlo di quei prodotti, tanto di prodotti ne usciranno di continuo e quindi potrò parlarne di continuo, no? Ragionamento logica funzionante. Non avevo considerato una cosa, che io dopo la quinta volta che parlavo di prodotti mi sono rotto le balle di parlare di prodotti e quindi dicevo, ma cosa valgo io come fotografo? Cioè ci sono fotografi come, non lo so, Gastel, che parlano di fotografia da 120 anni e ne vado a parlare io? E invece quello che mi piace è parlare di fotografia, e quando ne parlo mi sento al loro pari, ma non al loro pari perché sono bravo o ho quell'esperienza, ma al loro pari, come dire, ok, sono uno dei tanti che parla di fotografia. Sta a te decidere se seguire me o seguire Gastel o seguire entrambi. Esatto. Ma io ovviamente devi sapere che io non sono Gastel, però ho anche 20 anni. Qual è la differenza fra me e Gastel, oltre a 100 anni di esperienza? 100 anni di età di differenza. Magari a te piace il contenuto più spicciolo, più semplificato, che ti posso portare io, e ti parlo di fotografia a modo mio. E c'è fondamentalmente a chi piace, non me lo sarei mai aspettato. Anche perché i capelli, la differenza tra me e Gastel i capelli, ma perché me li sono tagliati prima. Sennò
comunque salutiamo Gastel. Giovanni Gastel, ti faccio uno spoiler. Su Gastel, che non ha comunque 120 anni. Io avevo l'avevo taggato in una storia e lui mi aveva risposto, perché aveva fatto una foto molto simile. Io quindi, facendo il furbo, l'ho taggato dicendo, ah, Gastel, siamo quasi uguali, e lui mi ha risposto tipo, hai perfettamente ragione, ciao. Allora io ho preso la palla al balzo per invitarlo in una di queste live. Ovviamente Gastel ha un sacco di cose da fare, quindi non ha accettato, però mi ha risposto e quindi è stato molto, molto carino e cortese, e lo ringrazio tantissimo, perché per me Giovanni Gastel in questo periodo è uno dei fotografi della vecchia scuola, fra virgolette, più rinnovato, perché parla sempre del fatto che la vera fotografia inizia ora, piuttosto che la fotografia è morta con il digitale, anzi lui dice è iniziata col digitale. Detto questo, Simone, sono già 35 minuti, secondo me che siamo in là, 38 minuti, e abbiamo ancora un sacco di tematiche di cui parlare, quindi andrei anche un attimo più veloce su alcuni punti, perché sono
Vai.
fondamentali, cioè noi ci siamo sentiti perché tu avevi postato delle storie sul revenge porn, criticandolo molto. E una cosa che ho trovato affine a te era questa rabbia, secondo me, non tanto rabbia, però come dire, sconforto nei confronti di chi attua revenge porn. E quindi a primo impatto anch'io avrei reagito così. Io ricordo che tu feci delle storie molto dure su chi pratica revenge porn. Intanto come l'hai vissuta la cosa?
Allora, io non so perché, sinceramente, perché non so come mi sia nata questa cosa, però io spesso nella vita, ora come ora, mi sento quello diverso. Perché? Perché magari, ti faccio un esempio stupido, io entro in stazione, ovunque io vada, la polizia mi scheda. La polizia mi scheda perché sono pieno di tatuaggi e con i lobi dilatati. E quindi la polizia pensa che io sia un criminale. In realtà ho un lavoro di tutto rispetto, mi sto laureando, non ho mai fatto un crimine, ho finito per la Repubblica, quindi non so. Quindi c'è questo preconcetto, no? E quindi mi sono sempre sentito in piccola parte, perché poi è una cagata, cioè ti prendono i dati, fine. Però mi sono sempre sentito un po' il discriminato e ho sempre detto, ok, ora, per ora mi va bene, ma più creiamo questa forbice di discriminazione, più allontaniamo fondamentalmente quello che consideriamo normale da ciò che consideriamo diverso o sbagliato, più rischiamo di caderci noi nella parte sbagliata. Perché? Perché una volta che tutti, diciamo, tutti ci schieriamo contro gli immigrati, come i gay, come le ragazze, le donne, o chi fa qualcosa, una volta che tutti si schierano contro i tatuati, se io non ho fatto niente per riavvicinare quella forbice, mi ci trovo io dalla parte sbagliata e senza motivo. E quindi ho sempre avuto questa forte sensibilità verso tutte quelle tematiche in cui vedo fondamentalmente la gente non ragionare, cioè la gente essere stupida. Io, ad esempio, mi incazzo veramente come una iena quando una ragazza magari mi scrive e mi dice: vorrei fare delle foto, però così no, perché il mio ragazzo non vuole. Io dico: io le foto non te le faccio, anzi, perché devi decidere te, cazzo, non è il tuo ragazzo che deve decidere che foto devi farti. E ho odio proprio, cioè mi viene proprio veramente, le vene mi si gonfiano quando sento questi discorsi. E quando c'è stata questa situazione del revenge porn, ho detto: no, ma non è possibile. Cioè, non è veramente possibile vivere in un mondo in cui ci sia uno schifo del genere e a cui non sai, cioè, una situazione in cui non sai a chi dare la colpa perché purtroppo coinvolge troppa gente. Perché dentro quei gruppi, per dire, non c'è solo il maniaco che quello che scrive: vendo le foto di mia figlia. Quello è normale, è facile
Guarda,
evidenziare lui.
ti dirò una cosa, appena è uscita la notizia cioè i primi 2 giorni non l'ho cagata perché mi sembrava proprio, sai, la solita cosa per fare un po' di rumore mediatico, però poi a un certo punto ho visto un contenuto che ne parlava molto approfonditamente e mi sono veramente preoccupato, così ho creato un account fake di Telegram, sono entrato nei gruppi e la cosa incredibile è che ci postano qualunque cosa, cioè ci postano anche le foto che faresti tu in uno shooting, foto normalissime, capito?
Esatto.
Quindi ho già parlato con una modella di questa, in un'altra live, di questa tematica. Mi interessava anche il punto di vista fotografico, perché prendi altri fotografi che fanno nudo, senza fare nomi, ma come dovrebbero sentirsi loro? Cioè, qual è
Hai
la tua
capito?
responsabilità?
Cioè, è proprio svillente. Se io, ad esempio, faccio, ora, io, tra virgolette, per fortuna, non ho foto in giro di nudo, di modelle, però se io faccio le foto a una ragazza nuda, vanno sul mio sito, io ho una sorta di accordo morale con questa ragazza. Se poi un utente la prende dal mio sito, la pubblica in uno di quei gruppi e scrive nome e cognome, magari perché la riconosco per X motivi, e iniziano a spalare merda su questa ragazza, io ne ho, anche se non è colpa mia, anche se non ho fatto nulla di male, fondamentalmente, ho un po' questa responsabilità brutta. Cioè, metti che veramente va male, cioè metti che questa ragazza, ora in questo caso è una roba consensuale, se una ragazza si fa fare quelle foto, non ti dico che abbia piacere che le vedano, però non è una roba rubata se vuoi, però metti che succede qualcosa di brutto, oppure appunto come dicevi te, metti che ci finisce mia sorella, cioè io mi fido di mia sorella, però non posso sapere cosa fa, perché non
ma poi
possiamo...
è normale.
Poi è normale, cioè il problema è che è facile, molte persone in parte giustamente, ma in realtà no, dicono, vabbè, se tu non mandassi quella foto, ho capito, ma il punto è che io devo essere libero di mandarla. Poi è normale che nella situazione attuale sono il primo che dice, ok, non mandate niente, cioè non mandare niente a nessuno. Però di base è violenza, perché è una privazione della libertà. Se io alla mia ragazza voglio mandare delle foto nudo, devo essere libero, povera Crista, mi dico, se la mia ragazza mi vuole mandare delle foto nuda, deve essere libera di farlo, avendo la certezza che quelle foto rimangano fra me e lei. E ora, ovviamente uno deve un minimo tutelarsi, cioè è ovvio che se mandi a tutti delle foto, prima o poi gireranno, però di base è sbagliato, punto. E il problema è che l'unica cosa che puoi fare è una sorta di rieducazione di massa, cioè l'unica cosa che puoi fare è fare in modo che quella persona, cioè il problema in questo caso non lo risolvi parlandone con le persone messe peggio, ma con le persone normali. Io ho fatto un discorso molto simile parlando di violenza sulle donne. Cioè, quando c'è violenza sulle donne, per tutti noi normali, se vuoi, è sbagliato quando una donna viene buttata dalle scale o gli buttano l'acido in faccia. Cioè, riconoscere la violenza nei gesti più eclatanti è facile per tutti, perché è facile identificarla, come è facile identificare lo schifo nel maniaco che nel gruppo Telegram scrive «vendo le foto di mia figlia». Quello è facilmente riconoscibile. Però ci sono una marea di piccoli gesti che tu in realtà non noti, che tu in realtà, cioè magari li noti quando hai 25 anni, quando hai una certa maturità, ma che a 18 anni non noti, come fischiare una ragazza. Cioè non è fischiare una ragazza, per me è una violenza che ovviamente non è grave quanto picchiarla, ci mancherebbe, però è difficile far capire a quella persona che si è sbagliato, però al contempo è possibile. E ovviamente non tutti siamo, per fortuna, persone che scriverebbero in uno di quei gruppi «mi mandi le foto di tua figlia», ci mancherebbe. Però capisco che, cioè io stesso, non in quei gruppi, fortunatamente non ci sono mai capitato, però mi è capitato che nel classico gruppo del calcetto girassero delle foto di magari... ma neanche foto private o robe varie, però a chi non è capitato che magari l'amico ci mandasse lo screenshot della foto della ragazza della nostra città dicendo «ah cavoli, com'è figa questa», oppure «ah cosa gli farei a questo», è capitato a tutti. Il punto qual è? È che noi dovremmo avere il coraggio di dire «guarda, sei un coglione, non farlo». Cioè, punto. Cioè, se esce la foto, quando sono uscite le foto di Diletta Leotta, Cosa devi fare? Devi essere quello coraggioso che dice «guarda, non me le mandare neanche le cose, sei un coglione». Perché? Perché poi, se io sono l'unico che glielo dice a questa persona, magari lui pensa che io sia il coglione. Quando questa persona si trova altri 10 amici che gli dicono «guarda, sei un coglione, non si condivide sta roba, cioè pensa se fosse tua madre», allora magari la volta dopo questa persona non lo fa più. Eppure non è che questa persona abbia fatto la cosa più grave, cioè non è il maniaco, è il classico amico che abbiamo tutti, che magari per primo trova il leak delle foto di Diletta Leotta e si sente un po' quello figo a farle girare, si sente un po' quello, no? Cavoli, guarda cosa ho trovato. Però non sono figurine, e se in 10 gli diciamo «guarda, sei un coglione», magari la volta dopo non lo fa.
Secondo me ha a che fare ancora con il discorso che facevamo prima, cioè ci dobbiamo rendere conto che ci sono delle persone dietro allo schermo, no? Non sono numeri. Dicevi da creator, ma lo dici anche da essere umano. Tra l'altro ringrazio le 24 persone che sono live e che continuano a commentare, quindi grazie di cuore. Simone, in realtà noi stiamo arrivando a conclusione. Se tu non hai impegni dopo e vuoi continuare il discorso, perché io in realtà avevo anche un sacco di domande dopo, solo se ti va, possiamo continuare un altro live. quello che volevo, grazie, quello che volevo dire io, come dire, è il fatto che, ah, giusto, che sentivo un podcast di Rick Duffer, probabilmente lo conosci anche lui, è un creator, parla di filosofia, e sul tema di revenge porn, diceva che il vero problema è che, intanto è ovvio che è tutto condannabile, però il vero problema è che revenge porn letteralmente significa vendetta, cioè vendetta pornografica. E quindi il fatto che le persone mettono su questi gruppi le ragazze un po' per vendicarsi. Il punto è, se noi continuiamo a pensare che la foto di una ragazza nuda allo specchio sia qualcosa da schernire, è ancora forte il potere della vendetta. Nel momento in cui noi ci rendiamo conto che questa cosa è normalissima, cioè è normalissimo fare sexting, è normalissimo postare no, mandarle ad altre persone proprie foto intime, iniziamo a tirare via quello che è il potere della vendetta. Cioè, nel momento in cui penso è normale, allora no, non mi scandalizzo più. Quindi questo sì, questo è un tema secondo me forte. Bisognerebbe fare una sorta di educazione sentimentale sessuale, l'ho chiamata, non solo io, anche altre persone. Ma perché? Perché intanto se fossi educato emotivamente ed empaticamente ti renderesti conto che ciò cioè, che te lo fa fare la ragazza con cui ti senti, non provi un attimo di gelosia anche, o con cui che hai amato, quindi la tua ex, cioè non provi un attimo di gelosia a sapere che qualcun altro la veda. Io personalmente impazzirei, ma nel senso che, come dire, le voglio talmente bene alla mia ragazza che non mi permetterei mai di fare una cosa così. E in secondo luogo il fatto che in effetti se smettessimo di scandalizzarci, ma anche da fotografi, no? Penso a volte ti trovi con delle ragazze che giustamente dicono: a te da fotografo ti capita che una ragazza abbia timore a fare una fotografia in cui ha le spalle scoperte, senza le spalline del reggiseno. A me personalmente è capitato, non è che le dici togliere il reggiseno, semplicemente abbassati le spalline. Perché? Perché ha timore di essere giudicati in quel contesto, quindi c'è ancora un retaggio culturale che ci fa, come dire, penare anche da questo punto di vista.
Sì, io penso che, allora, avevo trovato una cosa a cui collegarmi, ad esempio, in uno spettacolo di stand-up comedy che parlava appunto della violenza che assume una parola quando quella parola viene repressa, cioè più tu imponi, più tu reprimi una parola, più quella parola acquisisce violenza. Nello stesso modo, in questo caso, se ipoteticamente, ora ovviamente non è realistico, però se tutti vedessimo quotidianamente foto di ragazze, di quelle ragazze nude, non ci sarebbe il revenge porn. Perché cioè, se io potessi dire a una ragazza: ora voglio vederti nuda, ok, mi mandi la foto nuda, ok, l'ho vista, fine, non ci sarebbe motivo di condividercela. Ovviamente non può essere questo il modo, però è vero, il punto è che bisognerebbe arrivare a far capire che è normalità, cioè che non c'è niente, non ti stai vendicando. Però al contempo, più queste situazioni dimostrano, cioè più queste si quando succedono queste cose, no, scoppiano queste bombe, come è successa ora appunto con i gruppi Telegram, più scoppiano queste cose e le persone fondamentalmente vedono che riescono a ferire, riescono a avere questa vendetta, meno riesci ad arginare il problema. Io avevo visto, ad esempio, quando ci fu, tipo, un po' di tempo fa, vennero leakate le foto di un sacco di attrici, modelle, cose varie, non mi ricordo chi, però ci fu questa attrice, per dire, questa attrice che mise le sue foto nuda, ma foto quelle che sono state caricate in giro, le ha messe online, ha detto: vabbè, se dovete guardarle, guardatele qua. Tanto
Sì,
ormai
era
sono in
una
giro.
cantante, secondo me era
Una
Sia.
cantante, non lo so, ora non ricordo, sinceramente. Mi ricordo qualcuno di famoso, ecco, però non mi ricordo. No, Nelb, secondo me è diverso quello.
Aspetta, leggiamo il commento così magari anche le altre persone
Esatto.
possono. Allora, Nerd dice, è come dire una volta che se ci fosse stato il porno gratis disponibile per tutti, il revenge porno non esisterebbe. Oggi il porno è gratis e disponibile sempre, ma comunque non è cambiato nulla. Rispondi pure, Simone.
Secondo me in questo caso no, perché? Perché il motivo per cui tu apprezzi un contenuto di revenge porn non è collegato alla sfera sessuale, ma è collegato a una sfera proprio psicologica, cioè di una foto di una rubata di una ragazza nuda non apprezzi la ragazza nuda, apprezzi il fatto che sia stata rubata.
Sì.
Cioè, è come dire, se ti faccio un esempio molto, molto stupido, se tu segui una modella, per dire, no? Una modella che tu segui su Instagram, mette sempre le foto con vedo non vedo, tu non vedi mai nulla, ok? Tu allora ti metti a cercare e trovi quella modella nuda, fatta da un fotografo che magari ha caricato quella foto sul sito personale, anziché metterla censurata, l'ha messa uncensored, la vedi nuda. Una volta che l'hai vista, ti scende tutto. Perché non ti interessava tanto il com'è nuda, ma ti interessava forse svalicare quella cosa, cioè dire, ok, entro in una sfera più intima, privata. Cioè, come dire, se ora, no, uno di noi potesse scegliere di vedere una foto nuda di una pornostar, per dire, o che ha un fisico perfetto, bellissima, sicuramente è la cosa più bella da vedere, magari perché fa quello di lavoro, poi figuriamoci, oppure dell'amica qualsiasi, che magari non è curata, non ha un gran fisico, magari anche bruttina, però la conosciamo, forse scegliamo quella, proprio perché da una parte tutti ci... no, non ci sarebbe il revenge porn, cioè sì, ci sarebbe magari anche, però il punto qual è? Che tu entri in una sfera privata, in quel caso, in cui non puoi entrare di consuetudine.
Ok, provo a interagire con quello che stai dicendo. Secondo me il punto è questo, che come stavi dicendo tu, nel revenge porn la cosa che gli dà valore è il fatto che noi ci aspettiamo che la ragazza non sappia questa cosa, no? Quindi io ho ricevuto una fotografia che dovrebbe essere soltanto mia e la condivido con altri e gli altri si scandalizzano di quanto questa ragazza possa essere, fra virgolette, di faccia e di costumi. Quello che dicevamo prima è che nel momento in cui noi ci abituiamo al fatto che anche le donne hanno una propria vita sessuale, gli piace essere viste e possono condividere questi contenuti, in quel momento lì secondo me va a svanire proprio tutto. Cioè dal momento in cui ci abituiamo al fatto che una donna ha una propria sessualità, cosa che ancora ad oggi non è data per scontata. Anche le donne si masturbano, anzi, a volte anche più degli uomini. Che una donna apprezza il fatto di essere vista da chi ama e da chi, comunque, con cui, una persona con cui esce. Se riuscissimo a sdoganare questa cosa qui, credo non ci sarebbe più il concetto di revenge porn, o comunque si diminuirebbe tantissimo, perché a un certo punto diventa normalità.
Sono totalmente d'accordo. Ovviamente non ho la soluzione a riguardo e magari ce l'avessi. Però, esatto, cioè il fatto è che c'è questa sottile linea fra la normalità e quel privato a cui noi riusciamo a accedere grazie appunto al revenge porn, che diventa anche appunto un... Per chi lo crea, cioè per chi condivide le foto, perché poi il problema non è solo chi condivide le foto, ma anche chi sta lì a guardarle e alimenta, esatto, il fatto che queste foto circolino. Cioè, da una parte io non riesco a capire, cioè cerco di capire, anche se non, cioè, se a me una ragazza che a me una ragazza privatamente manda una foto nuda, io me la tengo per me, proprio perché dico, cavoli, a me l'ha mandata, a tutto il resto del mondo no, cioè quella foto ha ancora più valore perché ce l'ho solo io. Per molte persone invece è un ok, sono più eccitato nel dimostrare agli altri che io quella foto la ho che dalla foto stessa, però a me sinceramente piacciono più le donne che parlare di donne, quindi preferisco tenermi la foto per me.
Ok, qui dicono che in effetti su questi gruppi vengono postate queste foto soltanto per parlare male della ragazza in questione. Simone, stavo facendo una riflessione di cui ti parlerò nella seconda parte della live.
Esatto, te lo stavo per dire, tanto chiude ora.
Ok, allora ti butto giù un secondo, bevo un sorso d'acqua, mi ricollego live e ci vediamo lì, ok?
Esatto, vai, almeno riprendiamo il discorso.
Grazie mille.
I libri di cui abbiamo parlato durante questa puntata li potete trovare nel box informazioni della puntata stessa. La colonna sonora di Caffè Non Letterario è costituita dal brano Diamonds and Flames di Simone Pioppi. Potete ascoltare la canzone streaming su Spotify.